Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Tout d'abord, le football, c'est tout simplement l'élément le plus répandu sur la terre.
Il calcio è il fenomeno più diffuso sulla terra. Secondo me è veramente l'ultimo stadio della globalizzazione, perché non ci sono altre realtà più globali del calcio.
Qui soit plus mondialisé que le football.
È una riflessione di Pascal Boniface, noto esperto di geopolitica dello sport. Curiosa contraddizione, il calcio si impone su scala mondiale anche per la sua capacità di risvegliare, ogni 4 anni, la passione per il proprio paese, lo spirito nazionale, un sentimento che credevamo di esserci lasciati alle spalle nel nuovo mondo globale. Proprio in questi giorni, con l'avvio del campionato in Russia, il mondiale invade i giornali, la radio e la televisione. L'attualità, tuttavia, non deve farci dimenticare che questa è pur sempre la 21esima edizione del torneo, da quel lontano 1930, quando in Uruguay 13 nazionali, 9 americane e 4 europee, si confrontarono sul campo. Da allora molto è cambiato, per esempio per quanto riguarda il numero di nazioni partecipanti. In Russia sono 32, il ruolo della comunicazione o lo strapotere degli interessi economici. E poi ci sono naturalmente le pressioni della politica, per quanto spesso siano nascoste o negate. La retorica della FIFA racconta di una grande festa dello sport, di nazioni diverse unite dalla comune passione per il calcio. In realtà la politica ha sempre giocato un ruolo di primo piano nei mondiali e naturalmente anche Russia 2018 è stata fortemente voluta da Putin per rafforzare l'immagine internazionale del suo paese. In ogni caso, il punto di vista dello storico, il suo orizzonte temporale più ampio, possono senza dubbio aiutarci a capire meglio i cambiamenti e le prospettive future di questo grande evento sportivo. Ne abbiamo discusso con Riccardo Brizzi, autore di una recente e apprezzata storia della Coppa del Mondo di Calcio. Sarà con noi dopo un breve stacco musicale. Professor Riccardo Brizzi, Università di Bologna. Quando e come nacque l'idea di organizzare un campionato mondiale di calcio?
Sfide tra nazionali a livello internazionale erano già in pratica da qualche decennio, nel senso che è rimasta storica il primo sbarco sul continente europeo nel 1906 della nazionale inglese che sfida la Francia, e anche qui il nesso con la politica è evidente. Ma il calcio è introdotto come sport già all'interno dei giochi olimpici a partire dalle Olimpiadi del 1908 a Londra. Da allora torneo di calcio accompagna i vari giochi olimpici, pensiamo soltanto alle Olimpiadi del 1928 a Parigi, quando partecipano 18 nazionali europee e 4 nazionali extraeuropee ai giochi olimpici nel calcio, ed è in questo scenario, in questo frangente, cioè ai giochi olimpici del 1928 a Amsterdam, che viene presa la decisione di organizzare una manifestazione calcistica internazionale.
Gli inglesi erano i maestri, eppure non ebbero un ruolo decisivo nella nascita della FIFA e del campionato mondiale.
Gli inglesi erano un problema proprio per il carattere ingombrante di questo paese e della pretesa di ergersi a fondatori del calcio. Ricordiamo ad esempio che proprio la fondazione e la nascita del mondiale del calcio decisa nel 1928 vede 3 proposte alternative, ma nessuna provenire da marca britannica.
Quando finalmente gli inglesi decisero di partecipare al campionato del mondo, non mostrarono poi tutta questa superiorità.
Esattamente. Gli inglesi, che avevano guardato con una certa altezzosità al calcio internazionale, una volta si cimentano in questa competizione, non ottengono i successi che molti avrebbero immaginato. Ci sono sconfitte in alcuni casi imbarazzanti, penso a quella famosa 6-3 a Wembley subito prima della competizione mondiale per mano dell'Ungheria, ma per attendere un trionfo mondiale dell'Inghilterra occorrerà il mondiale di casa, quello organizzato nel 1966, e anche questo criticato per alcune decisioni arbitrali sicuramente discutibili, famoso il gol dubbio contro la Germania.
La battuta nella zona di Alan Ball, attenzione a Ball, può andare sul fondo, il cross in mezzo, Hars, controllo, Hars, destro, conclusione, pallone in rete. Ci sono le proteste da parte dei giocatori inglesi, primo luogo di Hurst, e adesso c'è il colloquio, gol convalidato, e adesso è festa per gli inglesi, disperazione e soprattutto proteste per i tedeschi.
All'inizio si discusse molto anche la questione del dilettantismo, come alle Olimpiadi.
Uno dei grandi problemi che si viene a creare in questa fase iniziale dei mondiali di calcio è il braccio di ferro tra chi lo voleva riservato a una dimensione dilettantistica e chi invece a una dimensione professionistica. La tesi che risulterà vincitrice è poi dopo quella universalista, cioè di aprirlo a entrambi, dilettanti e professionisti. Ricordiamo che gli anni 30, cioè il momento d'avvio dei mondiali di calcio, è anche quello di un avvio generalizzato della professionalizzazione della dimensione sportiva e calcistica.
Dopo una prima fase parigina, nel 1932, la sede della FIFA fu stabilita in Svizzera, a Zurigo, Bahnhofstrasse. La FIFA ebbe così una struttura più stabile, ma soprattutto riuscì a superare senza troppi danni la terribile crisi della Seconda Guerra Mondiale.
Senz'altro, questa scelta di individuare Zurigo, di individuare la Svizzera come sede ufficiale della FIFA, risponde a tre esigenze. La prima è quella di individuare un paese centrale in Europa, in un contesto in cui la FIFA è essenzialmente ancora dominata da federazioni europee, un paese dotato di ottimi collegamenti e di ottime infrastrutture, ma soprattutto quella di individuare in uno scenario di crescenti tensioni internazionali un paese che sia un po' al di fuori da queste tensioni, un paese neutrale. E si tratterà di una scelta assolutamente vincente e lungimirante, soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando si pone la questione se riammettere o meno all'interno della FIFA le nazioni vinte. E la Svizzera in questo contesto si dimostrerà cruciale nel fungere, diciamo, da paese riabilitatore di questi paesi. Per intenderci, sarà il primo paese che accetterà di sfidare, di giocare una competizione con l'Italia e nel 1950 soprattutto con la Germania.
13° minuto, dopo un salvataggio dell'Atletico Steffen, Mazzola trova uno spiraglio sulla destra. Menti scatta, terzo gol. Dopo 2 minuti, quarto gol, segnato ancora da Menti, specialista in calci di punizione. Ma c'è dell'altro, signori. C'è uno scambetto di parola ad Abadò. Rigore. Gol di Bocchè. Forza Svizzera!
È un passaggio dell'incontro amichevole tra Italia e Svizzera del 27 aprile 1947, terminato 5-2. Professor Riccardo Brizzi, gli svizzeri hanno organizzato un solo mondiale, quello del 1954. Come se la cavarono?
La Svizzera organizza i mondiali del 1954, buona parte della scelta è dovuta all'attivismo del presidente della Federazione Svizzera, Tommen, che era anche vicepresidente della FIFA in quel contesto, essenzialmente sulla base della neutralità che aveva svolto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo semplicemente che nel 1950, primo mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene scelto il Brasile, perché è paese risparmiato essenzialmente dagli orrori della guerra. Nel 1954 si opta per la Svizzera perché era un paese finanziariamente solido, con ancora le infrastrutture sportive e di trasporto intatte. È una scelta che viene coronata da un grande successo organizzativo, un grande successo sportivo. Ricordiamo che è il mondiale probabilmente più spettacolare nella storia delle edizioni dei campionati del mondo, quello per intenderci con la media gol a partita più elevata, 5,4 gol mai più avvicinati in nessuna edizione del mondiale, e un grande successo anche mediatico, cioè saranno i primi mondiali televisivi. Una svolta che venne ampiamente discussa in quel contesto, perché il timore era quello che la televisione avrebbe poi contribuito a svuotare gli impianti sportivi, scelta che non si verificò né nell'edizione svizzera né in quelle successive, ma ricordiamo anche che la Svizzera ottenne il maggiore successo sportivo in una competizione mondiale, cioè arrivò ai quarti di finale.
Per la cronaca, il mondiale svizzero del 1954 fu vinto a sorpresa proprio dalla Germania, rimontando lo 0-2 iniziale contro l'Ungheria.
Berna, la grande sorpresa maturerà nel modo più impensato. Prevale la freschezza dei tedeschi e a 6 minuti dalla fine, sul centro di Schäfer e corta respinta di Lantos, ranfolgora la rete di Grosic. Invano l'Ungheria spenderà le ultime energie. la Germania ha vinto.
Professor Riccardo Brizzi, veniamo a una tesi centrale nel suo libro. Lei sostiene che, nonostante la retorica della FIFA, la politica si è continuamente mescolata alle vicende calcistiche.
La retorica della FIFA, sin dai tempi di Jules Rimet, che si presentava un po' come il De Coubertin del calcio, era volta ad accreditare una neutralità e una apoliticità completa della federazione internazionale. La realtà dei fatti ci insegna e ci illustra una storia che è ben diversa. Basti pensare al fatto che la stessa designazione della sede ospitante è sostanzialmente un atto politico. È un atto politico perché la Federazione Internazionale di Calcio vuole garanzie dal paese ospitante, vuole una stabilità che deve essere una stabilità politica, ma deve essere anche una stabilità economica e un sostegno finanziario all'edizione. E pensiamo ad esempio al fatto che sin dalle prime due edizioni dei mondiali di calcio, l'edizione del Uruguay 1930 fu voluta dal governo uruguaiano per celebrare i 100 anni dell'indipendenza del paese, la seconda fu quella in Italia voluta da Mussolini per mostrare al mondo l'organizzazione sportiva tecnologica del paese, ma ricordiamo anche che nel corso delle varie edizioni ci sono state bocciature politiche, quella del mondiale affidato alla Colombia nel 1986 e poi sottrattole è stata dovuta essenzialmente alle fibrillazioni, alla guerra civile in atto in quel paese, che consigliò alla FIFA di spostare l'edizione al Messico, ma pensiamo da ultimo alle più recenti edizioni dei mondiali che hanno visto l'emergere proprio di paesi cosiddetti BRICS e di conseguenza l'assegnazione dell'edizione in Brasile, in Russia, in Qatar, a paesi cioè emergenti sulla scena geopolitica che vogliono abbinare il côté sportivo a questa sorta di soft power.
Proprio il mondiale è spesso occasione per il risveglio del senso di appartenenza nazionale, con tanto di inni, festeggiamenti per le strade. È un anacronismo o invece proprio un punto di forza del mondiale?
Questo mi pare un punto centrale all'interno della storia delle edizioni dei campionati mondiali di calcio, perché noi assistiamo a una sorta di ambiguità. Da un lato il mondiale di calcio diventa sempre più globale, il calcio è probabilmente lo sport che ha interpretato al meglio la globalizzazione in atto in molti versanti, sia per l'estensione delle squadre partecipanti, sia per la commercializzazione estrema che ha vissuto questo sport, ma al contempo questa globalizzazione imperante si sposa a una sorta di riattivazione delle identità nazionali. A partire dagli anni 70 e dagli anni 80 questa mondializzazione del calcio aveva lasciato presagire, penso alla falsa profezia di Franz Beckenbauer, la scomparsa delle nazionali. Il calcio, cioè, secondo alcuni, sarebbe rimasto soltanto legato a una dimensione di club, favorita dagli interessi economici, eccetera. Noi abbiamo visto invece che il calcio rimane nella psicologia collettiva un elemento di forte riattivazione del nazionalismo. L'abbiamo visto nel corso dei decenni e lo rivediamo ancora oggi nella sorta di dramma che molto spesso accompagna la sconfitta di una nazionale al mondiale. Sono celebri i due Maracanazo conosciuti dal Brasile nel 1950, nella sconfitta con l'Uruguay, o nel 2014 il 7-1 tragico contro la Germania, che venne paragonato da alcuni studiosi a una sorta di Hiroshima nazionale, fino alla mancata qualificazione di un paese, qua purtroppo è un tasto dolente per l'Italia.
7-0 per la Germania, sta succedendo qualcosa di veramente incredibile, 7 gol subiti dal Brasile in una semifinale mondiale che si gioca in Brasile, che si gioca a Belo Horizonte.
Professor Riccardo Brizzi, il cammino della FIFA verso una diffusione universale del calcio si è scontrato con le differenze di sistema politico. Come se l'è cavata?
Su questo terreno senz'altro la FIFA ha mostrato un grande realismo e una grande abilità. Basti pensare che a oggi la FIFA conta più membri, attualmente sono 211, della stessa organizzazione delle Nazioni Unite. Cioè si è dimostrata più celere nel riconoscimento di alcuni paesi, celebre ad esempio la Palestina, che è membro della FIFA sin dal 1998, che non altri enti politici a livello internazionale. Soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale la FIFA si è trovata di fronte ad alcuni nodi, primo tra tutti la riammissione dei vinti, e anche su questo terreno la FIFA ha mostrato di saper integrare questi paesi in maniera molto più celere, non solo di alcune istanze internazionali ma anche di altre organizzazioni sportive internazionali. L'esempio più celebre è quello della Germania Est. La Germania Est sarà riconosciuta dalla FIFA sin dal 1952, mentre il Comitato Olimpico Internazionale attenderà sino al 1964 questo riconoscimento, tentando in quei 15 anni dalla fondazione dello Stato sino al 1964 di fingere una Germania riunificata sportivamente, ma che ovviamente non corrispondeva all'assetto politico. L'altro grande successo della FIFA sarà, sin dal 1946, il rientro dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica rientra nel 1946 e si garantirà, assieme agli Stati Uniti, in un contesto di crescente polarizzazione a livello internazionale. Ricordiamo che il 1946 è l'anno in cui Churchill a Fulton dichiara che una cortina di ferro è scesa sull'Europa. Ecco invece il momento in cui, 1946, il calcio si riunifica completamente con l'ingresso dell'Unione Sovietica non soltanto nella FIFA, ma di un delegato sovietico all'interno del comitato esecutivo della FIFA stessa. I'm gonna fight 'em all. A
seven nation army couldn't hold me back. I presidenti della FIFA hanno un notevole potere. Lei sostiene che con Avalanche dal 1974 e Blatter dal 1998 ci sia stata una svolta profonda nel significato del campionato mondiale.
Senz'altro, le grandi fasi della FIFA possono essere simbolicamente individuate, identificate con i presidenti che hanno caratterizzato in maniera più saliente questa storia. La presidenza di Jules Rimet tra il 1921 e il 54 è identificata con l'età dei pionieri, cui il calcio si affaccia sulla scena internazionale, nascono le prime competizioni mondiali di calcio. La seconda fase è quella del britannico Stanley Rouse tra il 1961 e il 1974, un'età ancora di calcio tra virgolette romantico, ma tutto costruito attorno al duopolio Europa-Sud America. Nel momento in cui João Avelange diventa presidente della FIFA, cioè nel 1974, noi vediamo che una profonda evoluzione inizia a avere luogo. Avelange, non a caso soprannominato l'imprenditore, avvia la cosiddetta fase commerciale televisiva, che sposa cioè un allargamento della platea dei paesi membri della FIFA, un'apertura del calcio ad altri continenti, una sostanziale alleanza anti-europea all'interno degli equilibri della federazione internazionale, che si tradurrà in un aumento delle squadre partecipanti. Spagna 82 è il primo mondiale in cui si passa dalle 16 squadre alle 24, si passerà poi dopo a 32 con Francia 98, che non a caso sarà il mondiale di transizione tra Avalanche e Blatter, ha un grande sfruttamento commerciale. La fase di Blatter, che non a caso era stato a lungo segretario dello stesso Avalanche, è la cosiddetta età della globalizzazione, in cui il mondiale diventa un mega evento planetario con l'aumento delle squadre. È il contesto in cui l'Europa diventa minoranza all'interno delle 32 squadre che partecipano all'edizione mondiale, e soprattutto è il momento dell'esplosione dei diritti televisivi, che diventano la principale fonte di introito della FIFA. E per dare un dato, basti ricordare il fatto che ancora al Mondiale di Francia 98 i diritti televisivi vennero venduti per 112 milioni di euro. L'ultimo mondiale disputato, quello in Brasile del 2014, questa cifra era vortiginosamente aumentata a 2,4 miliardi di dollari. Dunque una moltiplicazione per 20.
Insieme al rapporto con gli stati, la FIFA ha dovuto misurarsi con interessi economici fortissimi.
I padri fondatori della FIFA auspicavano che la FIFA si comportasse come una sorta, cito testualmente, di dittatore rispetto al calcio internazionale, e cioè che controllasse con pugno di ferro l'organizzazione dell'evento e la gestione dello stesso. Senz'altro la FIFA si è dimostrata più abile nella gestione dei rapporti con gli stati e i paesi organizzatori, ma al contempo ha dimostrato un grande fiuto nel rapporto con entità finanziarie, televisioni, rapporti di marketing con gli sponsor.
Se leggiamo l'attualità con le lenti della storia, Russia 2018, Qatar 2022 e la nuova FIFA di Infantino, cosa ci rivelano?
Ci dicono senz'altro che l'eurocentrismo è finito, che anche il duopolio fondativo dei mondiali di calcio tra Europa e America Latina si è progressivamente sgretolato, aprendo a paesi che fanno della diplomazia sportiva e del soft power uno dei propri biglietti da visita sulla scena internazionale, ma ci dicono anche una forte resistenza di interessi politici. Pensiamo al caso di Russia 2018, noi vediamo che il regime di Putin ha fatto del mondiale di calcio non soltanto un veicolo di consenso interno, ma la diplomazia sportiva di Putin si è svolta su altri due livelli. Uno è il livello della prossimità geografica, cioè dell'ex spazio sovietico, e da ultimo è una sorta di manifestazione del nation branding, della immagine della Russia all'estero, perché ovviamente un mondiale ben organizzato, un mondiale non solo sportivamente ben disputato, ma anche che dimostri il grado di progresso tecnologico di questo paese e la sicurezza rispetto alle minacce internazionali, mostrerebbe una Russia di nuovo protagonista sulla scena internazionale.
Alla fine, se mi consente una domanda ingenua, qual è stato il mondiale più avvincente, più spettacolare, più interessante?
Si tratta di una domanda che ovviamente riflette sia fattori personali che anagrafici, ma se dovessi scegliere un'unica edizione del mondiale, probabilmente individuerei quella di Messico 86, perché è un'edizione che palesa la centralità della politica nel gioco del calcio. Ricordiamo la grande vendetta sportiva dell'Argentina di Maradona, che sconfigge nei quarti di finale 2-1 l'Inghilterra, che 4 anni prima l'aveva battuta militarmente nella guerra delle Falkland Malvinas. E infine è stato un grande mondiale dal punto di vista sportivo, perché mai come in quell'occasione un'edizione è stata legata ai destini e ai piedi di un unico giocatore, cioè quel Diego Armando Maradona, che sostanzialmente da solo riuscì a portare alla vittoria una nazionale che non godeva dei favori del pronostico.
Va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare, ed è gol, gol di Diego Armando Maradona, che ha anticipato l'uscita di Shilton. Lo merita Maradona. 5° minuto del secondo tempo, protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano.
Professor Riccardo Brizzi, lei è uno storico italiano, e allora per chi tiferà a Russia 2018?
L'eliminazione dell'Italia pone in una scomoda situazione. Le squadre che godono della mia simpatia probabilmente in questa edizione saranno da un lato il Senegal e dall'altro una squadra a cui sono legato per ragioni personali, e cioè il Perù, ma temo che nessuna delle due mi dia soddisfazioni sportive.
Questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, ha preso spunto dalla recente pubblicazione del libro di Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti, Storia della Coppa del Mondo di Calcio 1930-2018, Politica, Sport, Globalizzazione, Lemonnier, editore. Nella storia del calcio abbondano ovviamente i testi divulgativi. Per quanto riguarda il caso italiano, si distingue invece, per la sua qualità, il lavoro dello storico inglese John Foote, Calcio 1898-2010, Storia dello sport che ha fatto l'Italia, Rizzoli. Rinaldo Giambonini, storico giornalista della televisione, ha invece scritto Rosso Crociati, la storia del calcio svizzero dal 1905 a Euro 2008, Armando Dadò, editore. Il film La grande passione del 2014, con Gérard Depardieu nel ruolo di Jules Rimet, racconta la storia della FIFA, ma è stato considerato uno dei peggiori di sempre e fu un fallimento clamoroso al botteghino. Meglio allora Il miracolo di Berna, un film del 2003 che racconta la vittoria della Germania sulla favoritissima Ungheria nella finale del campionato del mondo del 1954.
Noi abbiamo un enorme vantaggio tattico, ragazzi. Noi conosciamo la forza calcistica dell'Ungheria. Loro non conoscono la nostra. Loro non sanno che siamo abbastanza forti da batterli.